dare la parola a Tommaso Frosini, che chiaramente non è toscano, altrimenti si chiamerebbe Frosini. Ecco, grazie. Docente di diritto costituzionale, diritto pubblico comparato e membro del nostro dibattito. Libertà di critica, abbiamo aperto questo segmento.
Grazie Presidente, e grazie ovviamente a Società Libera per l'invito e soprattutto per questa iniziativa molto importante dal titolo così ficcante ed efficace come appunto quello di nutrire il pianeta anche di libertà. La sezione nella quale intervengo insieme al collega e amico Giuseppe Monateri è la libertà di critica, che è un tema, ahimè, anche oggi, nella giornata di oggi, rispetto a quello che drammaticamente è successo ieri, è un tema scivoloso, un tema difficile, complicato, che naturalmente richiama anche vicende parigine di qualche mese fa, ovvero degli attentati dovuti, come ricorderete appunto, alla critica ritenuta eccessiva all'epoca dagli islamisti e pertanto quella reazione che loro ebbero addirittura scendendo per le vie di Parigi e uccidendo diversi giornalisti. Ora vorrei partire con una frase nota, però che ci sta bene, che secondo me serve un po' da, diciamo, da apripista per questo nostro colloquio, ed è, la conoscete tutti immagino, la frase di Voltaire. Voltaire diceva: disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. E la posizione liberale, Voltaire non credo che fosse un autentico liberale, ma è l'idea proprio del liberale, cioè di difendere il pluralismo delle idee anche laddove quelle idee non ci piacciono, anche laddove quelle idee sono ritenute contrastanti rispetto ai nostri principi, al nostro modo di intendere, diciamo, la società e il comportamento umano. Ora però vorrei distinguere, come credo sia opportuno fare, la libertà di critica rispetto alla libertà di opinione. Vedete, nell'alveo della cosiddetta libertà di manifestazione del pensiero, che noi troviamo codificata nelle costituzioni liberal democratiche, da noi l'articolo 21, ma naturalmente negli Stati Uniti d'America è il primo emendamento sul quale poi si basa e si continua a basare tutta la giurisprudenza della Corte Suprema, che ha ritenuto addirittura che l'offesa alla bandiera fosse tale in nome del free of speech, della libertà di parola. Dunque, dentro questa categoria della libertà di manifestazione del pensiero bisogna distinguere, classificare, come usa fare lo scienziato, lo studioso, la libertà di opinione dalla libertà di critica. Perché vedete, la libertà di opinione è quella, diciamo, che ci consente di esprimere la nostra idea, la propria idea su una questione, no? Io ho la libertà di opinione nel senso che sono qui e sto esercitando la libertà di opinione, vi sto dicendo quello che io penso. Voi in questo momento potete semmai assumere un atteggiamento critico, ovvero esercitare la libertà critica nel senso di manifestare una contrapposizione diretta rispetto alla mia opinione, oppure di censurare la mia opinione in maniera critica, che può essere anche una critica, diciamo, pungente, non una critica necessariamente soft. Allora, vedete, nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, che non stento a definire caposaldo del costituzionalismo, perché il costituzionalismo nasce, quello che a me piace di più, che nasce nel Nord America in seguito ai The Federalists, ovvero tutto, diciamo, il movimento di idee che si venne a creare nel finale del Settecento e diede luogo poi alla costruzione degli Stati Uniti d'America, è il costruzionalismo che si basa, direi sostanzialmente, su due grandi tronconi: la separazione dei poteri di derivazione montesquieuiana e di John Locke, e i diritti individuali. Primo fra tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, le proprie idee, la propria parola, ciò che si pensa, la propria propaganda, tant'è che appunto trova poi nel primo emendamento la formula codificatoria. Ora, questo modello è il modello, non uno dei, il modello del costituzionalismo. Quale liberalismo? Qui mi piace ricordare una figura nota alla nostra società libera, è la figura del professor Nicola Matteucci, studioso del costituzionalismo come liberalismo. Cioè il costituzionalismo, secondo Matteucci, derivato dai suoi studi ovviamente del mondo anglo-americano, sia la tradizione britannica sia la tradizione statunitense, è il vero costituzionalismo. L'altro, il costituzionalismo democratico, quello diciamo della derivazione europea, della rivoluzione francese, dei diritti politici, dei diritti di cittadinanza, che poi trova nei diritti sociali del primo Novecento a Weimar un'altra forma espressiva, è un costruzionismo di risulta, è diciamo una declinazione giusta, sbagliata, ma comunque collocabile in quel contesto storico geografico del vero costruzionismo che nasce negli Stati Uniti d'America come liberalismo, come libertà individuale e non come libertà collettiva. Allora, da qui il problema del diritto di critica diventa centrale. Laddove è visto come libertà individuale, la libertà del soggetto, dell'individuo, di esprimere una critica, anche diciamo una critica seria, una critica forte, una critica pungente, una critica ficcante, ma lo fa perché questo gli consente di esprimere la sua libertà individuale di opinione e consente di convivere in una società liberale dove la dialettica del confronto è, diciamo, il fiore che si forma in quel contesto. Cioè la società liberale nasce in un'ottica pluralista del confronto dialettico, del confronto fatto fra le maggioranze e le minoranze, fa la separazione dei poteri anche in senso di organizzazione della società, non solo in senso istituzionale, governo, parlamento, ma una separazione del potere all'interno della cittadinanza che consiste anche nel poter esercitare una critica nei confronti di altri soggetti, di altre idee, senza che nessuno te ne faccia colpa, ti condanni, ti sanzioni e così via dicendo. Vedete, tutte diciamo i documenti internazionali a partire dalla seconda guerra mondiale, dopo ovviamente della ricostruzione degli stati democratici, quindi primo fra tutti la Dichiarazione Universale di San Francisco del 48, fino ad arrivare alla carta, cosiddetta Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riconoscono tutti e codificano forme sempre più estese di libertà, di parola intesa anche come libertà di critica. Allora, se il punto è questo, cioè se oggi sul piano formalistico della norma internazionale, nazionale, sia essa costituzionale, legislativa, la libertà di opinione, la libertà di pensiero consiste anche e soprattutto nella libertà di critica, vorrei, nei minuti che mi rimangono, Presidente, quanti sono? Vorrei rispettare i tempi perché ho visto che il programma prevede tanti altri interventi, penalizzare i colleghi che interverranno successivamente. Volevo dire che quindi ci sono degli esempi, vorrei portare alla vostra attenzione per farvi capire come poi la libertà di critica, che tutti noi riteniamo essere ormai nell'aria, quindi perfettamente respirabile e quindi esercitabile, poi invece nel concreto, nell'esperienza concreta delle società liberali o che si presume siano tali, incontra degli ostacoli. Vedete, un esempio è contestualizzato alla vicenda italiana. Voi sapete, immagino di sì, che c'è un articolo del codice penale che prevede la pena della galera, quindi della privazione della libertà personale da 2 a 5 anni, per colui il quale offende l'onore e la reputazione del Presidente della Repubblica. È il reato di vilipendio. Bene, è un reato, a mio avviso, che contrasta pienamente con la libertà di critica. È un reato che va contro l'organizzazione liberale di un paese che pretende di essere liberale e di consentire ai suoi cittadini di esercitare il diritto di critica anche esacerbata, anche esasperata, purché ovviamente non tracimi nell'offesa, nell'ingiuria, in altre forme ovviamente di reato che sono tutelate dal codice. Vedete, il reato di vilipendio è un reato che si è venuto a manifestare ancora di recente quando un senatore, dunque posso fare anche il nome, la vicenda è nota, Francesco Storace, scrisse nel suo sito internet una risposta piccata e, diciamo, anche molto vigorosa al Presidente della Repubblica Napolitano, il quale l'aveva accusato di essere un uomo indegno perché aveva detto che la senatrice Rita Levi Montalcini era la stampella del governo. Ricorderete il governo Prodi che si appoggiava sul voto dei senatori a vita e lui per critica politica disse: i senatori a vita e in particolare la senatrice Rita Levi Montalcini, cui tutti noi teniamo tanto perché ha rappresentato, diciamo, una parte importante della nostra capacità scientifica nel mondo, è la stampella del governo, perché il governo si legge sul voto in particolare della Levi Montalcini. Napolitano disse: questo è indegno. Lui replicò in maniera molto dura. Venne avviata l'inchiesta penale. E c'è stata di recente una sentenza del tribunale che ha condannato a 3 anni di galera Francesco Storace per aver osato di offendere l'onore e la reputazione del Presidente della Repubblica. Pensate che il reato di vilipendio è un reato che venne immaginato nel periodo monarchico, era un'offesa all'onore e al prestigio del sovrano, del monarca, che è stato replicato nella misura identica, proprio letteralmente sulla lettera della norma, nel periodo repubblicano. Questo che cosa comporta? Comporta che il Presidente della Repubblica è un cittadino diverso dagli altri. Lo può essere dal punto di vista simbolico, quale rappresentante dell'unità dello Stato, dell'unità nazionale, capo dello Stato, ma non lo può essere sul piano di un privilegio, di una tutela, diciamo così, aggravata per la sua funzione, che non può essere soggetta a critica politica. Cioè nei suoi confronti non può essere esercitato il diritto di critica, altrimenti rischi di andare in galera, come l'episodio recente di Storace, ma credo che, vedo qui il senatore Pagliarini, credo che anche l'onorevole Bossi sia stato condannato e sotto processo per lo stesso motivo, cioè vilipendio all'epoca nei confronti del capo dello Stato, non ricordo chi fosse Scalfa o Ciampi, non ricordo quale dei due. Ora, questo è un esempio, perché poi, come dire, bisogna andare nella cosiddetta law in action, bisogna andare a vedere il diritto vivente, non solo il diritto dei manuali, il diritto dei codici, delle costituzioni, e andare quindi a vedere, il diritto di critica nel nostro paese, garantito e tutelato. Questo è un esempio concreto di come il diritto di critica è limitato nella misura in cui esiste un reato, la fattispecie di un reato che prevede una condanna alla detenzione nei confronti di colui il quale osa offendere l'onore e la reputazione del Presidente della Repubblica. Concetti peraltro difficilmente afferrabili: onore e reputazione, ci si sono scritti sopra manuale il significato, che cosa si va a ledere esattamente. Ho voluto fare questo esempio perché mi sembra che il tema del vilipendio metta un po' in crisi la stabilità della concezione del diritto di critica quale diritto fondamentale in uno Stato liberale pluralista, che quale si pretende sia il nostro. Altrove non c'è, vi ho detto addirittura nel caso americano, interessantissimo, quando appunto si fatto offesa alla bandiera, coloro i quali hanno offeso la bandiera sono stati ritenuti non colpevoli di reato in quanto tutelati dal primo emendamento del Free of Speech. Un altro passaggio che voglio, con questo avviarmi alla conclusione, che voglio evidenziare è un tema molto importante che naturalmente richiama una serie di problemi che attengono alla libertà di manifestazione del pensiero nella sua declinazione di libertà di critica, di libertà opinione, ed è quello della tecnologia. Badate che il sistema della rete internet ha stravolto e rivoluzionato la concezione della libertà di manifestazione del pensiero. A mio avviso, io sono favorevolissimo, permettete che vi faccia un rapidissimo spot pubblicitario, ho scritto un libro quest'anno intitolato Libertà, Egalità, Internet, ma visto che insegna a Napoli lo si pronuncia Internet, anche per seguire il ritmo, Libertà, Egalità, Internet, dove provo a sostenere che Internet oggi rappresenta la più grande rivoluzione liberale proprio dal punto di vista della estensione e ampliamento della libertà di manifestazione del pensiero. Perché esalta come non mai quella che era l'idea originaria dei padri fondatori, cioè che la libertà di manifestazione del pensiero fosse e dovesse essere una libertà individuale. Oggi con internet esercitiamo per la prima volta la libertà di manifestazione del pensiero in senso tipicamente liberale come libertà individuale, perché prima la libertà era filtrata e mediata dai mezzi di comunicazione di massa, lo dice pure il nostro articolo 21 della Costituzione. Cioè la libertà di espressione la potevamo esercitare in misura ridotta, come lo sto facendo io di fronte a questo gradevole pubblico attento a ciò che dico, ma siamo sempre 50, 70, 80 persone, altrimenti tutto viene filtrato attraverso radio e televisioni soprattutto. La comunicazione passa, se io ho la possibilità di parlare in televisione, il mio messaggio ha una sua capacità espansiva enorme. Altrimenti in Inghilterra, per dare prova di testimonianza del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, come forse sapete, la domenica c'è Hyde Park Corner, dove viene messo una scatola di legno, ognuno si sale sopra e inizia a dire quello che pensa del governo, del mondo, della società, chi vuole si ferma lì, ascolta, critica e si apre un dibattito e un dialogo, non più. Bravissimo, non si può male, oh God save the Queen, e quindi anche lì, però si può parlare male anche di Cameron, del governo, insomma, cioè la regina, vabbè, il simbolo, diciamo, del Regno Unito. Da noi, al di là di questa, diciamo, simbolo della Imparcord, non c'è questa possibilità. Internet ci dà per la prima volta la possibilità, ognuno di noi, di essere in potenza un giornalista. Che qua c'è a attivare un proprio blog e diffondere i suoi scritti, un editore, perché ognuno di noi può scrivere un libro e metterlo su internet e mettere a disposizione di un potenziale pubblico planetario, perché se tu lo scrivi in inglese te lo possono leggere anche in Nuova Zelanda, in Australia, e possono scriverti, e possono criticarti, e possono mandarti dei suggerimenti, e possono farti delle recensioni. Cioè provate a immaginare la potenzialità di internet sotto profilo dell'aumento della nutrizione della libertà. È enorme. Poi ovviamente ci sono i limiti, ma ci mancherebbe, è inevitabile, bisogna evitare gli abusi, ma non si può pretendere di mettere il bavaglio a internet o immaginare una dichiarazione dei diritti in internet, che scusate, mi sembra una banalità. Che cosa vuol dire la dichiarazione dei diritti in internet che ha voluto la Presidente della Camera Boldrini? Che cosa vuol dire? Non è una legge, è una manifestazione di intenti su cosa? I diritti ci sono, non c'è bisogno di scriverli con riferimento a internet. Ognuno di noi, quando agisce, interagisce con il mezzo informatico, è comunque titolare di una serie di diritti, a cominciare dal diritto di libertà di manifestazione del pensiero. Quindi internet come diritto di accesso, internet come diritto di oblio, è un tema straordinario, è un tema liberale, almeno io lo vedo così, la possibilità di garantire, diciamo così, provo a sintetizzarvelo, la propria identità personale, la propria, diciamo, dimensione individualistica, perché io non sono più quello che ero 30 anni fa, che commise quel fatto e che oggi sulla base dei motori di ricerca mi torna continuamente e mi penalizza e, diciamo, rischia di danneggiare la mia reputazione. Tu puoi esercitare il diritto all'oblio, come ha riconosciuto di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, attribuendo a un cittadino spagnolo la possibilità di coprire e tutelare il proprio diritto all'oblio. Qui mi fermo, appunto, evidenziando questi passaggi che secondo me da un lato, per dire, manifestano sicuramente il diritto di critica, la libertà di critica, la libertà di espressione del pensiero, ancora come pilastro fondante, non meno fondamentale, quindi più fondante del costituzionalismo come liberalismo, che ci sono ancora dei motivi di criticità. Vi ho portato un esempio a mio avviso abbastanza plastico, cioè quello del vilipendio, ma c'è dall'altro lato, ormai non più il futuro ma il presente, la potenzialità di internet come capacità di volare per aumentare le nostre libertà, prima fra tutto la libertà di critica. Grazie.
Ho pensato, mi riferisco alla sottoscritta, quanta fatica per chi ha sopra i 60 anni.
E qual è la presentazione informatica?
Bene, grazie. E ora la parola a Giuseppe Bonatelli, che è stato un fondatore di Libera e che è docente di diritto privato. Prego, anche la parola.
Sì, grazie, infatti, perché da parecchi anni questo è il semestre in cui io insegno a Sciences Po e quindi, a differenza di Pascal Salem, sono potuto arrivare solo perché qui andavo a fare una conferenza da un'altra parte, però lunedì torno a fare lezione a Parigi e quindi vorrei, anzi, inevitabile aderire al suggerimento iniziale del Presidente, nel senso di rivedere il discorso che avrebbe fatto se non fossero successe le cose che sono successe stanotte. Specie perché poi so che la Francia non è simpatica agli italiani, perché la gente non sono simpatici agli italiani. Gli italiani credono di giocare nella stessa lega, non è vero, è forse questo che rende insopportabile, ma è bene che sono in presa perché ha nessuno paura quando succede da noi, ma l'Italia non gioca nessun ruolo, un gioco politico, la Francia sì. E quindi a me dispiace in particolare che sia colpita una città come Parigi, che di tutte le città che ho conosciuto era più liberale, nel senso che è sicuramente più liberale di New York, è sicuramente più liberale di San Francisco, perché la libertà appunto, cioè c'è riferimento prima, non è solo quella delle leggi, è anche quella del conformismo. Allora il conformismo medio della borghesia americana è insopportabile. È chiaro che l'ordinamento giuridico americano è il mio preferito, ma l'insopportabilità della pervasività sociale in America è eccessiva, mentre in Francia, grazie a Dio, una volta in Italia uno fa un po' quello che vuole, no? Si comporta un po' la persona libera. Per me, no? Purtroppo forse anche in Francia successivamente. Allora qual è il discorso che si può cercare di tentare di fare? Forse si può, quello che devo fare è giocare sulla norma e sull'eccezione, nel senso che ci sono alcune cose che noi ci diciamo in situazioni normali, però dobbiamo considerare politicamente come si entri in uno stato di eccezione. Peraltro dal punto di vista giuridico, notte la Francia è in état de chance, la vecchia terminologia è état de siège, cioè stato d'assedio, che naturalmente diventa stato ed è stato di eccezione, che è stato riportato in auge da Agamben nel suo libro che ha avuto un enorme successo mondiale, che si intitola appunto stato di eccezione. Ebbene, non è una cosa da nulla, perché lo stato di eccezione in Francia è stato dichiarato, se non erro, nel 55 per la questione di Algeri, nel 61 quando De Gaulle aveva paura di un colpo di stato dei generali ed è scattato per qualche ora nel 2005 con la rivolta delle Comore. Quindi stato di necessità significa che il prefetto potrebbe arrivare qui, sciogliere questa radunanza senza nessuna motivazione, trattenere le persone, controllare si passa dalla giurisdizione ordinaria, no, alla giurisdizione amministrativa, competenza amministrativa. E rispetto a che cosa? Rispetto appunto alla libertà di critica o free speech, io non farò tutte le due sottodistinzioni che sono importanti, ma mi riferirò volutamente al primo emendamento, in quanto il primo emendamento parla puramente di free speech senza distinguere libertà di opinione di critica. Perché? Perché evidentemente se c'è una cosa su cui le nostre società occidentali, liberali e quant'altro dovrebbero essere fondate è free speech, cioè il primo emendamento, a differenza. Con tutti i limiti che ne derivano poi in realtà dal conformismo sociale, perché provate a usare parole politicamente non corrette a cena, io ricordo che buttano fuori e dicono più che di free speech proprio niente. Quindi provate a dimenticarvi di dire he or she, her, her, e così via, se ne scusi, come se mettete il sale sul cibo prima di averlo assaggiato. Però in teoria uno può bruciare la bandiera e questo non è di impegno, non è nient'altro. Ma è interessante come venga a un certo punto definito da Fiscalia, che non è un giudice considerato liberale, è troppo di destra per essere giudicato liberale in America. Fiscalia nel 2011 difende i videogames violenti e la cosa è particolarmente interessante. Perché c'era ovviamente un classico videogame che implica anche un'azione da parte dei giovani, anzitutto si rivolge ai giochi, ai videogame, e si spara, si ammazza, si sguarda e quant'altro, e usando le leve del computer, Tizio partecipa a una storia violenta e anzi ne è l'esecutore. La legge della California aveva bandito i videogames in California, la questione è stata ritenuta di interesse federale, quindi se ne è pronunciata la Corte Suprema, e la Corte Suprema ha detto che fin tanto, nella misura in cui si usano dei literary device, cioè degli strumenti letterari, per cui c'è una trama, c'è un plot, ci sono dei caratteri, quindi c'è una storia, allora un videogame merita la stessa tutela di un libro, di un articolo o di un'opera. E siccome i videogame sviluppano una storia, allora sono coperti da free speech. E quindi si possono vendere liberamente videogame ultra violenti o fisici, cioè alla violenza, che producano piacere nell'esercizio della violenza. Nella sentenza poi Scalia si dilunga a dimostrare quanto tutte le fiabe europee siano orrendamente violente e dovrebbero essere cancellate. Cenerentola, Perrone, tutto di una violenza inaudita, il fatto che noi alleggiamo i bambini dovrebbe provocare dei problemi. Ma lui dice, ma invece dobbiamo conservare Cenerentola e però dobbiamo allora mettere anche i videogame violenti. Quindi free speech in realtà è estremamente più forte della nostra nazione. Da bruciare la bandiera al discorso violento, quindi al discorso anche che provoca odio, purché appunto sia fatto nella forma della narrativa letteraria. Questa è la regola che fonda un'enorme differenza tra la società americana e la nostra, perché dalle nostre parti e tutti i costituzionalisti piangerebbero lacrime di rugiada, concordando, dalle nostre parti si usa il bilanciamento degli interessi. Cioè si dice al giudice, peraltro non un giudice di common law nominato dal presidente o dal governatore che ha passato ieri nel Senato, no, uno che in gioventù diciamo ha avuto la fortuna di passare, a pensar bene, ha avuto la fortuna di passare l'esame da magistrato. E trattasi di pura fortuna, perché è un esame in cui si porta tutto, cioè si porta il diritto doganale, il diritto penale, il diritto romano, come faccio a passare un esame del genere? Sono lo stesso modo. Mi chiedono le ultime norme sui locali e poi dopo la lex figlia di danno a potere, insomma, come faccio a passare più difficile esame, più ovvio che dipende dalla fortuna, diciamo così, il testo. E quindi il giudice nordamericano, non di Colo, non il giudice nominato dalla regina, vecchio avvocato, ma il fortunato concorsuale, concorsista italiano, applica col bilanciamento degli interessi e quindi mi dirà, da un lato c'è il diritto di espressione del proprio pensiero, dall'altro però mica può esserci l'offeso, il rimedio, così via, eccetera, eccetera. E quindi in realtà farà poi un pascrocchio non legislativo suo, in cui le due cose verranno stranamente bilanciate. Ora, il bello della giurisprudenza americana è che non c'è bilanciamento di interessi, perché il balance of interest non spetta alla magistratura, spetta al legislativo. Perché votiamo? Votiamo esattamente per avere un congresso di rappresentanti che faccia il bilanciamento degli interessi e produca una legge che è il risultato della lotta politica, perché si fa politica per avere a disposizione la legge, no? Fare avere 358 deputati e quindi fare la legge che desidera. Poi si fa per il budget, ma soprattutto il budget operato con la legge. Quindi il bilanciamento degli interessi spetta al legislativo, non al giudiziario, e questa è una tutela fondamentale, secondo me, del diritto. Però che dire a questo punto, poi concludo perché insomma i fatti sono questi, data questa enorme differenza tra Stati Uniti e Europa, perché l'accordo europeo di giustizia perché il bilanciamento degli interessi è lo stesso, e tutti gli europei sono felicissimi, non quindi che esiste un occidente, io dubito molto, per me c'è una dualità aborigine dell'occidente, che l'Atlantico tiene qualche volta insieme come Atlantic Divide, Atlantic Link, è una dualità iniziale, tant'è che a noi non ce ne importerebbe niente del diritto di portare armi veramente in pubblico, ma santi Dio, gli americani che evidentemente hanno un'idea di che secondo me è quella della Repubblica in armi, ma anche lei, ma comunque è una cosa che tengono sinceramente come identità internazionale. Quindi una dualità dell'Occidente. Però che dire del discorso, della critica è rispetto appunto all'Islam. E quindi purtroppo si esce allora dalla norma e si entra nello stato di eccezione. Si entra nello stato di eccezione in cui ormai sono entrati. Cioè lo stato di eccezione sta diventando nel mondo la normalità, e questa era una predizione di Walter Benjamin, nel senso che non solo oggi la Francia è dato chance, ma gli Stati Uniti lo sono dal 2001, perché gli Emergency Power Act del 2001, settembre, è ancora in vigore. Ora non lo è più l'Inghilterra, perché un giorno la House of Lords ha detto che non esistono più pericoli per l'esistenza del Regno Unito, perché è la sentenza molto bella. Hitler creava un problema vero di esistenza del Regno Unito. Ora sicuramente gli scampoli rimasti del Cairo non mettono in pericolo l'esistenza dell'unità politica del Regno Unito. E quindi gli ha smesso di esserci l'emergenza. Ma c'è stato l'emergenza in Ucraina, c'è stato lo stato d'emergenza in Libia, questo che ha avuto conseguenze proprio ontologiche, visibili, drammatiche. No? Uno passa da capo di Stato ricevuto con tutti gli onori e membro dell'ONU, va a parlare al Senato, ucciso direi sotto un ponte dell'autostrada. Cioè lì si vede come la damnazio trasformi, no, il capo di Stato in homo sacer, in homo che chiunque incontra può uccidere. Lo schermo di ispezione nei denti di Saddam Hussein, insomma. Ora che quella sia, lo faccia la Federal Bureau of Investigation all'interno, va bene, ma quella era una notizia dell'ONU e non c'è stata mica una condanna, è stato espulso dall'ONU? No. Ora pensate che Anthony Eden, in tutte le storie che ha fatto l'Italia, perché l'Italia nel 35 ha attaccato Haile Selassie e Haile Selassie era membro delle Società delle Nazioni. Storie che non sono mai finite, che ci hanno ovviamente spostato verso i tedeschi e nulla da dire. Perché siamo stati l'eccezione. L'eccezione nell'Iraq, l'eccezione in Egitto, le indebiture costituzionali, le elezioni, eccezioni, sono eccezioni in Siria, è stata eccezione, sta diventando la regola normale. In un mondo in cui evidentemente sta sbarrendo la legge, perché se necessitas non ha per leggere, e se la necessitas è quella di cui siamo costantemente di fronte, la necessità richiede un governo puro del mondo, ma il governo puro del mondo, appunto il governo che governa il mondo senza più la legge. Grazie.
Al professor Volcinelli, che non vi devo dire chi è perché è molto noto.
voglio precisare, il professore di biologia genetica è stato scelto in Milano e il nostro mentore è così. A lei la parola.
Grazie, sono molto contento di essere qui e sono grato a Olitta che mi ha invitato, nonostante i suoi attuali problemi con la denominazione di olio extravergine di Olitta, che è un problema che mai nella medicina ha fatto avvelenando la vita. Io scherzo perché non capisco, non ho quasi capito niente di quello che è stato detto stamani. Sono tutti professori che volete fare, io no, ho allergia per i professori. Venendo in taxi, ho avuto il mio problema a far spiegare al taxista perché venivo ad una riunione di società libera. Però mi è scappata una frase che ho sentito che mi è piaciuta. Uno dei tratti fondamentali della libertà è quella di proporla e difenderla qualunque cosa accada. Cioè la qualità, secondo me, di questo convegno che era stato naturalmente programmato prima, è quello di fatto nonostante che gli eventi di Parigi ci potrebbero spingere a fare una serie di azioni scriteriate. Se noi amiamo la libertà dobbiamo andare avanti nonostante tutto. E forse la risposta migliore è proprio quella di riunirsi per parlare di libertà e per fare un'opera di cultura. L'unica cosa che noi possiamo fare contro le degenerazioni del mondo è fare della cultura. Attenzione però, se voi riflettete un pochino su che cosa si potrebbe fare oggi per evitare ripetersi di scene come quelle di ieri o come quelle di gennaio o come quelle delle terroristiche, vi trovate davanti ad un dilemma cultura versus biologia. Com'è possibile che un essere vivente metta la sua sopravvivenza dietro la sua ideologia? Questi signori non sono coercibili perché non ne frega assolutamente niente di morire. Quello che loro vogliono portare avanti è il loro, diciamo, ideale, tra virgolette, la loro ideologia. Ecco la cultura che produce idee. In questo caso entrare a fare clash con la biologia mi porterebbe comunque alla sopravvivenza. Come fare con uno che non dà nessuna importanza alla vita, non degli altri che lo sanno fare tutti, ma anche della propria vita? Questo è il problema che io vedo dal punto di vista, diciamo, scientifico, quasi insomma. Ho sentito dire che molte persone si erano illuse nell'89 con la caduta del muro di Berlino e sono rimaste male del fatto che il mondo non è cambiato in meglio. Ma io, nonostante che sono qua, devo dire che non ho mai creduto alla libertà, né prima, né durante, né dopo la caduta del muro di Berlino. Perché? La libertà è un concetto collettivo che tutti quanti rispettiamo e onoriamo, ma non è un concetto individuale. L'uomo come individuo non aspira ad altro che a non essere libero. E l'epoca moderna ci dimostra chiaramente che quasi tutto quello che gli esseri umani fanno oggi è di tentare di non essere liberi. La dottoressa Pomodoro ha parlato di cibo adeguato, ma siamo pazzi. Dobbiamo rispettare le usanze e le prescrizioni delle varie vie sul cibo. Non si finisce mai, non si finisce assolutamente mai perché ognuno ha la sua. Quindi il mio problema è, ma lo dico tanto per dire, come si fa a insegnare, anche se è una brutta parola, a stimolare gli individui a desiderare di essere liberi, non le società. L'uomo non vuole essere libero. Se voleva essere libero non aveva le mitologie, non aveva le religioni, probabilmente non aveva nemmeno le convinzioni. E subì, penso di aver toccato un tasto dolente e, se vogliamo, anche autocontraddittorio. Giorgini, credo, ha citato Anna Arendt quando molto acutamente e intelligentemente parlò della banalità del male. Io dico che parlare della banalità della tirannide, non ci vuole nulla a tiranneggiare qualcuno, o materialmente o ideologicamente. E forse la tirannide ideologica, il famoso politically correct, la famosa valori, quando sento la parola valori mi viene un brivido, non ci vuole nulla a rendere un individuo schiavo. Fortunatamente questo non è vero per quello dico, esattamente come le scienze cognitive ci hanno dimostrato che ciascuno di noi usa il cervello con ragionamenti a pena, tutti, indipendentemente dalla cultura e dall'intelligenza. Però la logica e la matematica sono 2500 anni. Perché? Perché le mie stupidaggini, insieme alle sue stupidaggini, insieme alle sue stupidaggini, possono fare anche una luce. Così credo che si possa dire della libertà. Ciascuno di noi tende a non essere libero, però collettivamente bisogna arrivare ad un concetto complessivo di libertà, che è quella che credo sia l'obiettivo di questa sfera. Ho sentito parlare di stimolare lo spirito critico. Se ne è parlato male molto in questi giorni. A parte che a me viene da ridere pensando all'Italia in cui sono più obiezioni che idee. Non è il nostro il paese in cui bisogna stimolare lo spirito critico, semmai il nostro paese in cui bisogna stimolare lo spirito critico fondato su qualche cosa, perché è criticare, lo sappiamo, non ci vuole. E che cosa dovrebbe stimolare lo spirito critico nell'italiano? La filosofia. E lì mi viene un altro brivido. Ma possibile che mai nessuno pensi alla scienza, mai nessuno pensi alla ricerca, mai nessuno pensa che se c'è un punto fondamentale del metodo scientifico è quello di essere critici anche verso se stessi. Lo spirito critico si stimola anche attraverso la storia, non dico l'assimilazione perché non è detto che sia facile, della metodologia della ricerca. Siccome io ero supposto parlare di ricerca, ma a capo velocemente perché qualcosa devo dire. Libertà di ricerca è un punto fondamentale delle libertà collettive. In Italia la prima cosa che cospira contro la libertà di ricerca è il fatto che non ci danno i soldi, non ci danno le stanze, non premiano i migliori. Questo è il modo migliore per non avere libertà di ricerca. Non possiamo studiare gli OGM, ma siamo pazzi. Gli altri paesi si possono seminare, li possono mangiare, ma li possono studiare. Perlomeno se sono tanto attivi e brutti, fateci studiare e migliorare. Non possiamo parlare di embrioni, perché sono più importanti di noi. Sono ancora un fagiolino piccino, anche se è meraviglioso, io tutta la vita ho fatto l'embrionico, ma sarebbe come fare i diritti della pianta e calpestare i diritti della quercia. Ci vogliono tempi adeguati per una cosa e dell'altra. Ma non è solo l'Italia che non ha libertà di ricerca. Pensate il mondo, a forza delle lotte fra destra e sinistra, sempre intellettuali, sempre professori universitari, noi non sappiamo oggi che cos'è l'intelligenza. Noi non possiamo parlare di intelligenza perché per paura di dimostrare che qualcuno è cretino si è impedito di sviluppare il concetto di intelligenza. Non parlo poi, e concludo, se i gay, o come cavolo li volete chiamare, si nasce o si vive. Non lo si sa, nonostante il libro che ha pubblicato Raffaello Contini, di Simon Weil, che si nasce, si diventa, che mia moglie si sta leggendo perché è una psicoterapeuta delle femminologie. Non lo sappiamo e non lo sapremo perché ci viene impedito di studiare. Grazie.
Provocazioni positive che spero poi nel dibattito prendano forma di domande e considerazioni. Ed ora la parola a Luca Guzzanti dell'Università di Milano, professore di logica e filosofia, esperto del contatto scientifico universitario. Grazie, la parola.
Grazie Vincenzo Lima, innanzitutto dell'invito. Come potete immaginarvi, soprattutto perché si suppone che io insegni filosofia, è per me particolarmente difficile parlare di ricerca, di libertà di ricerca, dopo un ricercatore come Edoardo Mancinelli. Anche perché volevo iniziare a prendere le mosse da un luogo comune che penso più o meno sia abbastanza che vede la ricerca come, diciamo, il punto più alto di un iceberg che affonda la propria base nella scuola di vari ordini e gradi e poi a un livello superiore c'è l'università e poi a un livello superiore ancora c'è l'istruzione, diciamo, del PhD, di tutti i graditi dell'università per poi compiersi in un'indagine, un'attività di indagine più possibile emancipata da costruzioni esterne. E chiedersi che però che relazioni ci siano tra la ricerca e questi livelli inferiori dell'istruzione è a mio avviso interessante perché non è così, mai così semplice poi argomentare questo appunto su questo corpo. Almeno nelle democrazie in cui siamo abituati, noi abbiamo uno schemino che magari non funziona sempre, magari non ci piace, però se è questo, abbiamo una piccola tribù di ricercatori, un piccolo gruppo che va a chiedere in varie modalità i mezzi per svolgere le proprie ricerche a una folta popolazione, un grande popolo, più o meno di profani, cui magari un piccolo insieme gli stessi ricercatori fanno parte, e questi profani devono dare mezzi, non sono soltanto soldi, ma sono anche critiche, sono stanze, eccetera, eccetera, che poi spesso vengono a mancare. Chiaramente in tutto questo ci sono molti figli, cioè non è che tutte le tasse che noi paghiamo e che dedichiamo alla ricerca, i soldi che sono dedicati alla ricerca vanno a finire senza guardarla in qualsiasi ricerca. Ci sono peer review, ci sono procedure, eccetera, eccetera. Però, generalmente lo schermo è questo, piccola tribù di ricercatori va a chiedere mezzi a grande popolo dei profani. E qui emerge un problema. I ricercatori di solito dicono, beh, perché vi chiediamo dei soldi? O perché vi chiediamo questi mezzi? Perché vi chiediamo di facilitarci la vita per fare le nostre ricerche? Perché le nostre ricerche, per quanto tipo specialisti che siano, però andranno a beneficio di tutti quanti, no? E quindi noi abbiamo bisogno del pubblico perché il pubblico ha bisogno di noi. Il problema è che le ricerche sono seriamente interspecialisti. Pensate non soltanto all'embriologia, ma pensate alla astrofisica, alla fisica delle particelle, a tutto il comparto qui, per esempio, noi studiamo la sociologia, la filosofia, le discipline classiche, che so io, facciamo parte di un grande macro settore che oggi si chiama Social Sciences and Humanities, scienze sociali e scienze umane. Si capisce perché siamo in questo grande macro. Tutte queste cose però sono molto distanti dalle applicazioni pratiche immediate. Non le vediamo le applicazioni pratiche. In questo senso, secondo me, società libera l'anno scorso, qualche mese fa, quando ha deciso di premiare l'Agenzia Spaziale Italiana, si occupa del uno studio del genere, però ha svolto anche un grande atto di coraggio intellettuale. Perché la premia? Perché si premia quella che a volte, con una parola, un'espressione non sempre diciamo così felice, si chiama ricerca di base, per delle ricadute tecnologiche che ci saranno ma non si vedono ancora. Allora, i ricercatori, da un certo punto di vista, si trovano a cercare di dover convincere con delle argomentazioni. Tu, il pubblico, con le argomentazioni, lo puoi convincere soltanto se il pubblico ha degli strumenti per capire quelle argomentazioni. E allora il problema della libertà di ricerca, della ricerca, diventa un problema politico. Un problema, direi, di consenso politico. Il problema della ricerca scientifica come consenso politico non si può risolvere, e questo, se non avendo e preparando un'istruzione e istituzioni che si occupano di istruzioni di altro, accessibili a tutti. Istruzione universale, che a mio parere, certo, come diceva, come ricordava John Dewey, è sì un fondamento della vita democratica del paese, di ogni paese, ma soprattutto un fondamento della libertà. Io vorrei fare due osservazioni, però visto anche che stiamo allargando, vedendo di essere il più breve possibile. Certo, l'istruzione non basta, l'istruzione è necessaria, è sufficiente. Perché? Gli organismi nazionali e sovranazionali di ricerca si nutrono non soltanto di soldi pubblici che derivano immediatamente da quello che prima ho chiamato il grande popolo dei profani, dei malati, spesso derivano invece da organizzazioni private, no? E allora pensate, Simon Walter Carey, a una impresa farmaceutica che volesse finanziare, sì, sì, finanzia tantissimo le ricerche, ma soltanto le ricerche finalizzate, convenienti, diciamo, da via in maniera misurabile, eccetera, eccetera. No? Il ricercatore, no, il ricercatore di un presunto ente di ricerca che dovesse prendere finanziamenti da questa società, no, ma noi non vogliamo farci finanziare soltanto queste ricerche, perché noi non sappiamo, e soprattutto perché questo lede la nostra libertà di ricerca. E allora quello che serve è un sistema che è stato approntato, è sofisticatissimo, sono stati approntati un sacco di sistemi di questo tipo nel corso del Novecento, no, è un sistema di checks and balances, sistema di pesi e contrappesi anche negli organi di ricerca, che sono fatti, dicevo prima, di proposals, sono fatti di progetti, di reviewers. La cosa che mi pare interessante e doveroso sottolineare è che questi non dovrebbero, e infatti non sono, questi sistemi non devono essere approntati così per legge. Devono essere frutto delle stesse scelte dei ricercatori. E qui mi riallaccio al discorso che faceva questa mattina, che facevano sia Giovanni Giorgini sia Andrea Bucco. La libertà non è qualcosa gratis, spesso non è neanche una precondizione. Qualcosa che vogliamo. Io la vorrei anche individualmente, ma certamente è una libertà collettiva, no? È una richiesta collettiva, ma è qualcosa per cui dovremmo lottare, per cui lottiamo. E questo significa che un sistema automatico, meccanico, c'è perché un sistema automatico di questo strappa di mano le scelte ai cittadini, agli attori della ricerca. E qui guardate, c'è, emerge a me pare un paradigma con quello che William Harper nel 1936 chiamava la sovranità del consumatore. Il consumatore deve essere sovrano, con tutti i limiti, vincoli posti dal mercato, ma fondamentalmente è sovrano, no? È una chiave di volta.
dibattito perché mi occupo di cose molto concrete, molte cose che sono state dette qui veramente le ho trovate di livello straordinariamente elevato e alcune le volevo dire anch'io, sicuramente meno bene però di come sono state dette. Incomincerei da quanto ha detto il professor Giarda all'inizio sulla vicenda, sulla tristissima vicenda parigina, e volevo sottolineare questo aspetto. Purtroppo il dilemma di crescere la spesa, qui ho parlato da economista, di crescere la spesa in sicurezza, perché questi eventi ci spingono in quella direzione, come liberale mi inquieta molto, perché la sicurezza, le forme di sicurezza le decide lo Stato, ma lo Stato in questo è autoreferenziale, quindi se aumentiamo molto la quota del nostro mondo che è in mano alle armi, di cui lo Stato è l'unico legittimo portatore, come liberali dobbiamo preoccuparci molto. E io sarei per un altro versante che mi sembra essere emerso, che vale forse la pena di essere meno sicuri per non dovere rinchiuderci in valori in cui non possiamo riconoscerci, perché uno Stato militarizzato è lontanissimo da un'ideologia liberale e io sarei pronto a pagare un prezzo di minore sicurezza piuttosto di non avere uno Stato militarizzato, però credo sia legittimamente controverso, quindi pur già è stato uno dei miei maestri, non sono tanto d'accordo con lui, bisogna andare verso uno Stato più militarizzato, la cosa mi spaventerebbe non poco. Volevo poi presentare alcuni miei dubbi e pensierini sul capitalismo e sulle sue recenti evoluzioni. Innanzitutto un'osservazione che viene ancora da Adam Smith. Idealmente il socialismo è un modello molto migliore del capitalismo, è basato sull'altruismo e sulla cooperazione. Non dimentichiamo la frase di Adam Smith, pilastro, non dal buon cuore del fornaio e del macellaio viene il pane e buono e la carne, ma dall'avidità, che è una sacrosanta verità. E il problema è che il modello socialista, che è molto più nobile di quello di Fornaio, lui non l'ha ancora visto la produzione industriale, tra l'altro, quindi usa il fornaio e il macellaio, è un modello di micragneria, non so come dire. La sua però grandissima intuizione è che l'altro modello non funziona. Cioè non che sia meno bello, ma l'altro modello non funziona, questo, hai capito bene. Perché? Perché mancano gli incentivi. Cioè non c'è un sistema di incentivi corretti. Però Smith, che la vedeva lunga anche sul mercato, come vogliono far credere, parlava già di un tema che poi si ritornerà fortemente nella storia, che è stato citato, secondo me, malissimo stamattina, è l'unico intervento su cui mi sento fortemente, come libertà dal bisogno. Lo diceva già Smith della libertà del bisogno. Diceva che nessuno deve essere in condizioni tali, perché ancora non c'era la rivoluzione industriale, da vergognarsi di come è vestito. Perché a quel tempo i vestiti costavano carissimi rispetto al reddito e quindi si distingueva immediatamente il livello di reddito dalla proprietà del vestito. Oggi per fortuna non è più così. Un secondo pensierino che volevo suggerirvi è che, come Vincenzo Vito spesso meritoriamente ricorda, il mercato è un sistema di regole e su questo gli economisti non hanno nessun minimo dubbio. Però un'osservazione recente che faccio, anche io faccio un intervallo pubblicitario, un microscopico, da poco, lo Stato no, cioè non ci sono regole per l'uso delle risorse da parte dello Stato. Nella nostra Costituzione, pertanto mi regole per tanti versi, non è scritto i limiti in cui lo Stato, per esempio, ci può tassare. Lo Stato potrebbe tassarci al 90% del nostro reddito. Non c'è nessun paletto, sostengo, in questo libretto, sulla libertà dello Stato. Ci sono tre punti in cui potrebbero vedersi limiti alla libertà economica dello Stato. Che i cittadini sono uguali di fronte alla legge, questo è ben noto, quindi non può essere fatti danni economici ai cittadini morbidi, e che la tassazione deve essere ispirata a criteri di progressività. Quindi non posso tassare arbitrariamente, mettendo l'insieme, non posso tassare arbitrariamente uno perché sta antipatico o sta antipatico al governo in quel momento. Il terzo strumento è patetico ed è la Corte dei Conti, cioè la Corte dei Conti può definire il danno erariale, ma riesce a definire il danno erariale solo se, vi faccio un esempio, un edificio è venduto da un soggetto politico a un prezzo inferiore a quello del mercato, perché posso valutare il prezzo del mercato. Ma vi assicuro, perché nel mio settore in cui mi occupo, se una decisione politica determina uno spreco di risorse vistoso, enorme, di alcune decine di miliardi di euro, con vaghissime situazioni di socialità, non è sancibile in nessun modo. Cioè, al limite, un decisore politico può aprire il finestrino del treno, buttare i soldi dalla finestra, se dichiara che questo ha fini sociali, non risponde a nessuno. Quindi una delle cose che bisognerebbe fare è mettere una serie di regole, di paletti, che sono solo accontamenti sostanzialmente in inglese, non di più, deve rendere conto, ma obbligatoriamente, non facoltativamente, di come usa le risorse fiscali. E questo è il secondo pensierino. Il terzo pensierino andrà più direttamente a quel documento, secondo me impresentabile, che è stato presentato stamattina, che si chiama la Carta di Milano dello Sport. Quello è un documento che... cioè, io so lavorare a 13 anni nei paesi più poveri del mondo, cioè dove la fame c'è davvero, e mi sono inorgoglito a leggere quel documento, inorgoglito, cioè non si può fare. Impossibile, ricordo gli OGM, ma perché non si può parlare degli OGM? Perché quegli interessi monopolistici degli agricoltori italiani non vogliono che si parli degli OGM, e quindi l'Expo, che ha sostenuto con quei soldi, non ne ha parlato. Ma no, non così, è uno dei modi per risolvere la fame del mondo, è una vergogna, ma non è finita lì la vergogna. Io ho scritto un pezzetto su questo, che cambia tutti gli orrori, che sono tantissimi. I sussidi agli agricoltori ricchi dell'Europa per impedire agli agricoltori poveri di esportare il riso, c'è un pezzo sull'Economist di oggi che non lascia nessun dubbio in proposito, c'è un meccanismo di sussidi per rendere più poveri i poveri, ma una cosa che non è di nuovo, quegli interessi erano dietro Expo, come si fa? Poi la grande difesa dell'agricoltura tradizionale, che vi assicuro, come ho detto stamattina, è una dei motivi della fame del mondo. Le sacche di fame del mondo che rimangono sono esattamente circoscrivibili nelle aree dove l'agricoltura moderna non è arrivata, perché la produttività è ovvio, la produttività è bassissima, questi devono fare per assicurarsi la vecchiaia e vita di figli, quindi il meccanismo gira su se stesso, e questi invece nella Carta di Milano difendono io non chiamo panzana, ci vanno le tanto gentile, ma insomma, posizioni tipo quelle della Klein o della Shiva, che sono l'affermazione del tornare indietro, che velocità indietro, cioè tornare indietro a razzo rispetto al meccanismo che ha risolto la fame del mondo, perché questo non possiamo dimenticare come è andata la storia della fame del mondo. Eravamo 5 miliardi di cui 2 affamati, su questi non ci sono per tutti, adesso siamo 7 miliardi di 0,8 affamati, E questo è appunto unicamente il fenomeno di globalizzazione. E di questo nella carta non si parla nemmeno, perché la diagnosi non è conosciuta, ma c'è solo un insegnante, non volevo che venga troppo tempo, una cosa più inquinante, perché recente su quella storia del triunfalismo che ci sta dietro è il partito per cui voto io e che non voterò, richiede l'adesione a una carta dei valori, tornando a parlare di valori che mi uniscono, tra cui c'è il fenomenale successo dell'Expo, che verosimilmente farà 500 milioni di buco, se va bene, ed è appunto la trasparenza zero nella gestione delle risorse pubbliche, oltre l'aspetto sulla fame, che è una vergogna, non c'è altro aggettivo per uno che se ne è occupato per molto tempo. E questi erano i pensieri iniziali. Poi però vorrei finire con una cosa che mi allarma davvero. Sappiamo che nell'evoluzione capitalistica c'è stato un fenomeno noto come nudismo, cioè il progresso tecnico ha determinato perdite di posti di lavoro in categorie tra l'altro molto povere, e questo si è ripetuto molte volte, ci sono state molte rivoluzioni tecnologiche con quegli effetti. È andata sempre bene, cioè la crescita del reddito e la moltiplicazione dei bisogni e dei mezzi per soddisfare questi bisogni finora ha risolto con i meccanismi di mercato il problema di una ragionevole uguaglianza tra redditi. C'è una minaccia però oggettiva, su cui sono stati alcuni saggi molto interessanti e recenti. L'ultima rivoluzione è pericolosa da questo punto di vista, perché le altre rivoluzioni avevano sempre bisogno di lavoro, la terziarizzazione dell'economia, il terziario ha grande intensità di lavoro e quindi ha funzionato bene la terziarizzazione, ma questa, cioè l'informatizzazione dell'economia, che distrugge proprio il lavoro del terziario, una quota rilevante del lavoro del terziario, ha una caratteristica particolare che costa pochissimo, cioè i microchips che lo consentano sono ammortizzati 10 volte, una targa elettronica in automatico, per darvi un'idea, è un francobollo come dimensione, costa 0,1 euro, cioè quella tecnologia che esautora moltissimi lavori terziari costa pochissimo, cioè si fa in laboratori con pochissimi soldi. Allora ritorna il problema dell'inizio della libertà del bisogno, perché come diceva Smith, come ha detto poi Marx, Marx ha detto molto meglio di Seneca, pure io, Mattia Seneca, io per carità moltissimo con le sue libertà positive rispetto alle libertà negative, la libertà del bisogno è una precondizione non piccola, cioè uno in condizioni di bisogno molto elevate, senza un lavoro per esempio, non è tanto libero, questa è un po' un mito borghese, questo possiamo dirlo, cioè io non sono libero uguale a un disoccupato, lui è molto meno libero di me, non c'è ragionevole dubbio su questo. Allora, finora il capitalismo ha risolto brillantemente la libertà del bisogno, è stato proprio quello il motivo del suo grande successo, cioè ha sviluppato incredibilmente i livelli di reddito e di benessere nella collettività e a livello mondiale, e anche le disuguaglianze che sono elevate all'interno dei singoli paesi, se guardate attraverso i paesi, come già stato sottolineato da altri, sono incredibilmente diminuite. Quindi il capitalismo finora è una fantastica storia di successo, però il tema della libertà del bisogno non può essere dimenticato. Se riemerge, io mi chiedo, perché abbiamo lavorato un po' di anni fa su questo, ho scritto alcune roba su Mulino, se forme di reddito di cittadinanza non possono essere una qualche risposta che possa conciliare Marx e Adam Smith. Forme liberali di reddito di cittadinanza che significa, perché attualmente il meccanismo distributivo è straordinariamente ricco e capillare, lo vediamo nei numeri aggregati, lo Stato spende circa il 50% del PIL oggi nei paesi sviluppati e buona parte di questo è per distribuire reddito, cioè per garantire istruzione per non può averla, sanità o pensioni con fortissimi contenuti redistributivi. Quindi, ma questi canali, questi che io chiamo i mille rivoli con cui lo Stato redistribuisce il reddito, gli teorici della public choice li chiamano canali catturati, cioè sono tutti filiere in cui c'è un politico che rappresenta quella filiera di interessi. Quindi i contenuti di quei meccanismi redistributivi lasciano moltissimi dubbi. In particolare, io nel mio settore, di alcuni trasporti, soprattutto tre quarti dei sussidi nei trasporti dichiaratamente per distribuire il reddito vanno alle classi medie, il che ce ne sono enormi, c'è anche una letteratura su questo. Moltissimo dell'intervento pubblico in realtà è attuato da filiere politiche che vanno a beneficio delle classi medie e non degli ultimi. Allora, una visione liberale con le reddito di cittadinanza potrebbe essere anche quello del suo automatismo, cioè di impedirne la cattura dai meccanismi politici che necessariamente tendono a essere catturati. Posso adesso farvi una menata sulla public choice, ma insomma c'è una buona letteratura su questo. È un po' una visione mia fantastica, non so quanto interessata, una libertà dal bisogno ottenuta con strumenti sostanzialmente liberali, quindi lasciando poi molto più spazio al mercato. Grazie.
Stiamo entrando nella indicazione di alcune soluzioni che spero poi nel dibattito successivo possano essere indicate come priorità di cui prendere. E ora la parola a Marco Romano, urbanista, insegnante in Italia all'estero, statista, libero di costruire il tuo ultimo libro. A te la parola.
Se parlo di 17, perché quello dovrebbe addormentare. Allora, io comincio da capo, comincio da molto lontano, perché l'idea di libertà è un'idea che in Europa è fondativa della nostra civiltà europea ed è fondativa con la civiltà europea di mille anni fa. Mille anni fa hanno cominciato col dire l'aria della città rende libera. Ricordate, è l'aria della città che rende libera. Allora la domanda che uno si pone è in che cosa consista questa libertà? Questa libertà consiste nella possibilità individuale di avere ciascuno un proprio punto di vista su qualsiasi argomento. Nella civiltà islamica, racconta Ibn Khaldun, chiunque avesse espresso un'opinione non avrebbe trovato nessun ascolto, a meno che questa opinione non fosse stata l'espressione di un clan dominante. Questa idea, che a voi è così familiare, di avere la libertà di esprimere il vostro punto di vista su qualsiasi faccetta, è una idea, una condizione fondativa dell'Europa. La libertà della città rende liberi e questa libertà consiste in questo. Allora, in che cosa si esprimono questi punti di vista? Questi punti di vista, il contenuto della libertà, è la libertà del desiderio, cioè quelle cose che erano fondative del bisogno, cioè di un cortocircuito tra un bisogno e la sua assolvimento, cambiano radicalmente. In questa città europea non c'è tutto lo sforzo culturale, è che non ci sia più bisogno, ma ci sia soltanto desiderio. desiderio è congegnato in modo che tutti i ceti sociali hanno l'accesso al medesimo possibile desiderio. Come voi sapete per vostra esperienza personale, qualsiasi cosa sia desiderabile sul mercato potete pensare di desiderare, se non altro vincendo all'otto e così garantito. Questa libertà del desiderio è però fondativa, mi seguite qui, la libertà del desiderio è fondativa di gruppi sociali che sono associati dal medesimo desiderio e che si confrontano gli uni con gli altri perché hanno diversi punti di vista sul momento, sul medesimo oggetto di desiderio. Questa è una situazione come dico, endemica, cioè questa è una società fondata sulla libertà del desiderio. La libertà del desiderio costituisce gruppi che su questi con comunanza di desiderio fondano la propria identità, e questi gruppi sono in conflitto tra loro e cercando di comprimere la libertà altrui nel medesimo campo di desiderio. Questa è una situazione endemica, questa è una società fondata sulla libertà e la libertà stessa crea dei gruppi che sono in perenne conflitto tra di loro. Allora, perché la libertà, l'area della città renda liberi, bisognava intanto definire come si era cittadini della città. Attenzione, siccome la tradizione della giurisdizione carolingia consisteva nel possesso della terra, non è la giurisdizione del mondo arabo, per esempio, dove non è la giurisdizione, non è fondata sulla terra. Ecco, noi nei comuni che nasceranno sono fondati sul possesso della terra, e quindi il cittadino di una città è cittadino in quanto ha il possesso di una casa. Il possesso di una casa è la condizione essenziale da mille anni di essere un cittadino di una città europea. E quando voi vi spostate da Milano a Piate Grasso, l'ufficio anagrafico di Piate Grasso vi chiederà l'indirizzo. Da mille anni è così. In altre società, provate ad andare in Giappone, non è così. E questa è una caratteristica di questa società. Il possesso della casa è essenziale. Sul possesso della casa si giocano strategie. Le strategie più vistose sono quelle di impedire a quelli che non si vogliono far diventare cittadini di poter acquistare una casa. E come? Facendo mancare terreni edificabili. È da mille anni una strategia costante. Vale a dire che i cittadini di una città chiusi dentro le loro mura difendono i loro privilegi, perché naturalmente questa società in qualche modo difende dei privilegi, impedendo ai nuovi arrivati di costruirsi una casa, e impediscono la rarefacendo i terreni edificati. Tant'è vero che poi quelli che aspirano a diventare cittadini si addensano lungo le strade fuori dalla città. Ebbene, le cose non sono andate sempre esattamente così, perché dietro a questo conflitto ci sono naturalmente i ceti conservatori, che sono quelli che non intendono accettare nuovi cittadini, e poi ci sono invece quelle componenti sociali più dinamiche che ritengono che i nuovi cittadini di per sé arricchirebbero la città. Quando alla fine del 200, mentre tutte le città europee avevano adottato una politica restrittiva, i cittadini di Firenze, che erano Firenze era una città dominata dai mercanti, chiesero a Goffrey Cambio di fare un piano regolatore che grandisse di 5 volte la città, argomentando che i nuovi arrivati avrebbero comunque arricchito la città. Questa è una storia lunga, quella del conflitto tra i conservatori e invece i novatori. Oggi come oggi noi ci troviamo di fronte a esattamente ad una dialettica che dura da 1000 anni. Si cerca di evitare che i nuovi arrivati possano diventare cittadini costruendosi una casa e come? Beh, esecrando il consumo di suolo, come se gli agricoltori fossero nella condizione di impedire ai nuovi arrivanti di costruirsi una casa e di diventare cittadini. E chi sono i nuovi arrivanti? Sono quegli immigrati che però gli stessi progressisti vorrebbero evitare il consumo di suolo, vorrebbero dall'altro lato integrare qui. Ma anche disponendo della proprietà della casa c'è qualcosa di più, e cioè che la collettività delle città ha contrassegnato la propria riconoscibilità. Attenzione, il termine identità è un termine ristretto all'individuo, non c'è un'identità della città, ci sono solo dei fattori di riconoscibilità che consentono agli individui di riconoscere la propria identità. Questi elementi di riconoscibilità sono, li costruiscete, sono grandi edifici monumentali, sono grandi piazze, sono strade larghe 90 metri come le di Aradomne. Queste sono l'esito deliberato di una volontà di decoro cittadino che comportava una volontà collettiva e non si manifestava soltanto nei temi dell'intera città, ma si dimostrava fin dall'inizio del decoro della propria casa. Voi dovevate avere il possesso della casa, ma anche decorarne la facciata, perché quella decorazione contribuiva al decoro della città, cioè alla riconoscibilità della sua anima in confronto con tutte le altre città del mondo che non decoravano e neppure sapevano che esistessero le facciate delle case. Ebbene, questa libertà è continuamente, perché io potrei raccontarvi come in questi 1000 anni si è fatto in tutti i modi, come si fa adesso, di rendere rarefatti i terreni edificabili per impedire i nuovi immigrati di entrare, ma poi dentro al vostro diritto di rendere decorosa la facciata della vostra casa, bene, lì avete delle commissioni edilizie che impediscono la vostra elementare libertà di esprimervi, come la stessa libertà con la quale ci si in qualsiasi altro video, nella facciata della vostra casa. Non solo, ma anche dentro la vostra casa ci sono dei regolamenti che vi impediscono di spostare, di spostare con il vostro desiderio i vani, i gradienti e i piccioletti. Allora, la libertà non è tanto una libertà di espressione, perché noi siamo convinti che conflitto è sempre un conflitto tra diverse opinioni, e questo conflitto rispecchia gruppi che in queste diverse opinioni costruiscono un sentimento della propria identità, e questo è il problema difficile, cioè non è la razionalità, non c'è uno scontro di razionalità, lo so anch'io, che io cercherò, posso convincere che gli OGM sono i nobili benefici. Il problema è che c'è un gruppo di persone che riconosce la propria identità in Slow Food, nei vetrini e tutti gli intorno. E tutto questo è molto difficile scardinare il sentimento dell'identità con un ragionamento razionale. Anche perché ciascuno di noi ha a sua volta un sentimento di identità che si lega ai medesimi argomenti di Dando Concinelli. Certo, io sono allo stesso, la stessa la mia identità, si radica con lo stesso punto di vista, che è lo stesso punto di vista del quale voi avete approfondito tutti prima. Ma se qualcuno dovesse tentare di sradicare questa mia condizione razionale, si troverebbe prima di tutto di fronte alla mia sentimento e fondamento di identità, che è costituito da un comune punto di vista su questa faccenda degli oceani. Voglio dire che la libertà, che è la condizione essenziale della costituzione di questa civiltà, perché ricordatevi una cosa, la libertà del desiderio ha fatto sì che nascessero fin dal 200, fin dal 1100, degli artigiani che si davano da fare per assolvere quel desiderio nuovo. E il progresso tecnico, del quale tanto si parla, non è dovuto all'invenzione degli agricoltori e degli artigiani che gli è venuto l'estro di dover migliorare i loro strumenti di lavoro, che sono dovuti strumenti di lavoro vecchi di mille anni, ma perché la società del desiderio ha continuato a proporre delle novità. E quindi quando le donne del 300, nel 1700, le donne fiorentine hanno deciso che erano stufe di vestire una casacca grigia e volevano dei vestiti colorati da tenersi con le tende fuori in alto, tutti belli colorati, gli artigiani fiorentini cominceranno a darsi da fare per produrre quei danni e lì arriveranno la città. Tutta la storia del progresso tecnico, quello che ha reso l'Europa delle porte, è data e prodotta dalla libertà del desiderio, quella famosa libertà del desiderio che è nata mille anni fa. E perché questa libertà del desiderio ha portato ad un incremento tecnico, quando nel 1801 Giancarlo inventa la scuola mobile. E perché cosa serviva la scuola mobile? La rivoluzione industriale, cos'è? E il 90% produrre la cotonina stampata all'indiana. Vuol dire che tutti i campi di cotone dell'India, dell'Egitto, degli Stati Uniti servivano per fare la cotonina. E la cotonina cosa serviva? Serviva a rendere le donne più eleganti. Questa è la storia. Il desiderio, è il desiderio che muove anche noi. Comunque, è il desiderio che è mosso quello che noi chiamiamo progresso tecnico. È il desiderio il fondamento della libertà, e quindi tutti quelli che mi spiegano che il supermercato, il consumismo, sono reazionari, cioè sono i portatori di un'idea reazionaria che sarà anche Bernardo di Chiaravalle, che diceva la città mi porterà all'inferno con tutti quei desideri. È un tentativo di concludere la libertà del desiderio, che è la vera e fondamentale nostra libertà, che percorre i mille anni di questa nostra vita e che la vede continuamente con quelli che mi impediscono adesso di mangiare l'arco di colonnata perché viene prodotto in posti dove non ci sono i cessi. E così è la situazione, perché voi dovete combattere quotidianamente, non in astratto, quotidianamente contro questo. E non sperate che nella sfera politica vi diano retta, perché a sua volta la sfera politica è fatta di gruppi che riconoscono la propria identità, di persone che riconoscono la propria identità in certi punti di vista e che sono nati all'interno della sfera politica e che quindi tra di loro, tra il governo e l'opposizione, condividono il terreno di sfondo nel quale voi avete difficilissimo che entriate con tutte le argomentazioni razionali che potete portare. E è molto difficile che mi diano facilmente retta quando sostengo che un piano regolatore, dovrebbe essere un piano regolatore con strade, piazze ben disegnate, che arrivasse all'estrema periferia per evitare proprio quello che è successo ieri a Parigi, che dipende quello che era successo nelle banlieue 10 anni fa. Cioè, siano nelle periferie dove sì, ci sono delle persone incasellate dentro una casa, ma il sentimento della cittadinanza non è sottolineato da quelle grandi opere pubbliche, la cui presenza si radicava la loro, la riconoscibilità della città e della loro identità. E allora anche il nostro problema è quello di assicurare a tutti, e questo è un problema gigantesco, soprattutto perché di nuovo non lo si vuole affrontare, e di assicurare a tutti quei nuovi arrivati che rischiano di sentirsi emarginati perché non hanno quelle piazze e quei luoghi nobili. È un scrittore del 500, inizio del 500, che diceva: i ricchi abitano nel centro della città, vicino alle piazze e ai luoghi nobili, i poveri vicino alle porte. E questa è una situazione che dopo 500 anni è la stessa. Il problema è stato per 500 anni di fare in modo, costruendo Baiana Arbonne con una chiesa in fondo, costruendo l'Arco di Trionfo e poi perfino la Défense a Parigi, per evitare che ci sia questo problema, per scontrare il problema delle persone che abitano nella periferia, la cui dignità non viene riconosciuta materialmente dalla definizione del decoro cittadino. Questi sono i problemi della libertà nella nostra vita quotidiana, nell'ambito dei desideri che noi possiamo avere e che tutti possono avere. E questa è la condizione essenziale, perché è costruita su un perpetuo conflitto dell'esercizio della libertà in Europa da mille anni. Grazie.
Fare una sospensione e di farci un buffet. Poi ritorneremo nella concretezza delle proposte, a volte dirti qualche cosa, lo vogliono dei francescani mercanti a Santa Croce, ma ne parliamo dopo. Grazie.